Buongiorno, vediamo ora le politiche attive del lavoro. Vengono definite politiche attive del lavoro tutte quelle misure finalizzate a supportare l'occupabilità e l'occupazione dei lavoratori. Il termine politica attiva del lavoro è stato introdotto in Svezia negli anni 30 e 40 e questo tipo di politiche sono state implementate per la prima volta verso gli anni 50. Il concetto di politica attiva si riferisce all'esigenza di implementare politiche selettive per l'occupazione finalizzate a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti deboli, quindi disoccupati, persone con problemi sociali e sanitari e così via. E mentre le politiche passive del lavoro sono delle misure che hanno lo scopo di fornire una rete di protezione a chi per ragioni e in condizioni particolari ha perso il posto di lavoro, le politiche attive del lavoro costituiscono interventi finalizzati a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, sia facilitando l'accesso al mercato e quindi l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia adeguando l'offerta di capitale umano alle competenze richieste. Vi possono essere diversi strumenti di politica attiva del lavoro. Possiamo distinguere i servizi per l'impiego, i sussidi per l'occupazione, la formazione e l'addestramento professionale, la creazione di posti di lavoro e i programmi di inserimento lavorativo. Allora, vediamo uno ad uno questi diversi strumenti di politica attiva del lavoro. I servizi all'impiego. I servizi all'impiego svolgono attività di sostegno e consulenza per le persone che sono in cerca di occupazione o per chi ha perso il proprio posto di lavoro. I servizi all'impiego possono svolgere una serie di funzioni, tra le quali ricordiamo l'accoglienza, che prevede possano essere fornite ai beneficiari informazioni generali sulla normativa vigente in materia di lavoro o informazioni su percorsi di formazione professionale e consultazione di materiale informativo. Poi orientamento e consulenza, che sono composte da un insieme di attività, tra cui l'aiuto alla compilazione del curriculum vitae, i colloqui di orientamento, eventuali rinvii alla formazione professionale e anche l'insegnamento di tecniche di ricerca del lavoro. Poi servizi di incontro, di domanda e offerta di lavoro, che si concretizzano ad esempio nell'inserimento dei dati del lavoratore all'interno di banche dati che vengono messe a disposizione delle imprese, oppure nella segnalazione del curriculum alle imprese. Poi abbiamo altre funzioni che vengono svolte dai servizi all'impiego, l'attività amministrativa, e tra queste ricordiamo l'iscrizione negli elenchi delle persone in cerca di lavoro, le iscrizioni nella lista di mobilità e l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio e avviamenti a selezione del pubblico impiego. Poi abbiamo i sussidi all'occupazione. Lo scopo dei sussidi all'occupazione è quello di integrare il salario dei lavoratori meno qualificati e di quelli che sono denominati i working poor. I sussidi all'occupazione sono degli incentivi monetari al lavoro che possono assumere la forma alternativa di sussidi vincolati all'occupazione e i sussidi al salario. I sussidi vincolati all'occupazione possono essere a sua volta di due tipi, ossia ci possono essere crediti di imposta condizionati all'occupazione, che permettono quindi ai beneficiari delle detrazioni fiscali, e i sussidi condizionati all'occupazione, che sono invece dei contributi che si aggiungono al reddito corrente. L'obiettivo principale degli incentivi vincolati all'occupazione è quello di sostenere i redditi dei lavoratori. Un esempio di sussidio vincolato all'occupazione è l'assegno al nucleo familiare, cioè i cosiddetti assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori con figli a carico. E poi abbiamo appunto i sussidi al salario, che sono dei contributi erogati per favorire l'occupazione di lavoratori a bassa remunerazione. E anche a loro volta i sussidi al salario possono essere di due tipi: o sussidi all'occupazione pagati ai datori di lavoro, oppure riduzioni dei contributi sociali pagati dal datore di lavoro. E la formazione poi è l'addestramento professionale. La formazione e l'addestramento professionale costituiscono un filone di intervento che ha come obiettivo quello di migliorare o costituire le competenze e le conoscenze necessarie ai lavoratori per accedere o rimanere all'interno del mercato del lavoro. La differenza tra formazione e addestramento professionale non è, diciamo, univocamente definibile. E possiamo parlare di formazione quando è presente nel processo di acquisizione di conoscenza una parte più rilevante di formazione di tipo teorico, che si può miscelare con competenze derivanti da forme di attività produttive dirette e di interazione con i colleghi di lavoro. Nell'addestramento professionale invece sono più presenti le dimensioni del cosiddetto training on the job, che sicuramente non precludono l'acquisizione di conoscenze teoriche, ma implicano una più marcata acquisizione di competenze produttive nel corso del processo lavorativo. Esistono differenze sostanziali per qualificare la formazione e l'addestramento professionale in base, primo, al luogo dove vengono somministrate, ad esempio in azienda, nel sistema scolastico o in entrambi questi due luoghi, poi in relazione ai sistemi di finanziamento, che quindi possono venire appunto erogate attraverso la fiscalità generale, attraverso degli oneri specifici a carico delle imprese, oppure anche attraverso dei contributi da parte dei lavoratori. E poi si differenziano anche in base alla certificazione generale dei risultati ottenuti, che può essere realizzata attraverso enti terzi oppure è di responsabilità degli enti responsabili dell'addestramento e della formazione. Poi abbiamo la creazione di posti di lavoro. Le politiche attive del lavoro possono concretizzarsi anche attraverso la creazione di posti di lavoro, e in genere le strategie di creazione di posti di lavoro sono indirizzate o a offrire occupazione a persone che appartengono a delle categorie svantaggiate, oppure a promuovere occupazione in aree svantaggiate. E costituiscono degli esempi di questo tipo di intervento i lavori cosiddetti socialmente utili, oppure le misure di finanziamento per imprese che si insediano nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. E poi abbiamo i programmi di inserimento lavorativo. Cosa sono i programmi di inserimento lavorativo? Sono delle misure finalizzate all'inserimento di soggetti deboli nell'ambito del mercato del lavoro, che per limitazioni funzionali di tipo fisico, psichico o relazionale non sono in grado di sopportare un carico di lavoro standard e quindi di svolgere un numero di mansioni normali. Tra questi soggetti vi sono i portatori di handicap e i disabili, ma ci possono anche stare i malati psichici, i tossicodipendenti o altri individui con problemi psicologici e sociali. La situazione di svantaggio si concretizza quindi in una riduzione della performance, della prestazione lavorativa o in un restringimento più o meno consistente delle mansioni che possono essere svolte. E questa condizione non implica di per sé una non occupabilità dei soggetti deboli, ma porta, diciamo, a fare diminuire in modo drastico la loro produttività e quindi la flessibilità anche di impiego, e quindi questo comporta il fatto che per le imprese non vi sia convenienza ad assumere questo tipo di lavoratori. Quindi, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti deboli e quindi anche per emanciparli da una condizione sia economica che sociale di dipendenza dai programmi assistenziali, possono essere attivate diverse misure. Vediamo quali sono le principali di queste misure di inserimento lavorativo volto a questi soggetti deboli. Allora, abbiamo misure regolamentative che si propongono di influenzare i comportamenti dei datori di lavoro, evitando o riducendo le possibili discriminazioni nei confronti dei soggetti deboli mediante l'imposizione di vincoli normativi, come ad esempio l'assunzione di quote obbligatorie di persone svantaggiate all'interno delle imprese. Poi abbiamo anche delle misure migliorative o anche dette compensative, che mirano a riequilibrare la più bassa produttività dei soggetti deboli per far sì che i datori di lavoro si sentano incentivati ad assumere volontariamente questo tipo di lavoratori. Le tipologie delle misure migliorative o compensative ritroviamo la formazione e l'orientamento professionale, che sono misure realizzate con lo scopo di minimizzare o eliminare le carenze di formazione dei soggetti deboli e quindi identificare degli ambiti di lavoro che si confanno alla loro collocazione professionale. Poi abbiamo anche le misure cosiddette sostitutive o integrative, attraverso le quali viene promosso direttamente l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati all'interno di laboratori protetti, oppure in imprese che vengono costituite ad hoc, creando quindi una domanda di lavoro fuori dal mercato, come ad esempio il fatto di riservare degli appalti di fornitura di servizi all'ente pubblico ad organizzazioni che hanno proprio lo scopo di inserimento lavorativo. Queste misure, diciamo, sostitutive o integrative possono essere anche promosse integrando il mercato, cioè ad esempio promuovendo attraverso agevolazioni fiscali lo sviluppo di organizzazioni private di inserimento lavorativo, ed è il classico caso in Italia delle cooperative sociali di tipo B, che sono orientate a produrre direttamente per il mercato. E le diverse misure non sono mutualmente esclusive, ma possono prendere forma in politiche di intervento integrate. Fra le misure, diciamo, di politica attiva del lavoro, ritroviamo anche il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è appunto una politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale che i cittadini possono richiedere dal 6 marzo 2019. Si tratta di un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari associato a un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti, sottoscrivendo un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale. Allora, vediamo quali possono essere i requisiti, no, che vengono richiesti per ottenere il reddito di cittadinanza. Allora, innanzitutto la cittadinanza: bisogna essere cittadini italiani o europei a lungo aver soggiornato e risieduto in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. Poi bisogna avere un ISEE, che è l'indicatore di situazione economica equivalente, aggiornato inferiore a 9.360 euro annui. Bisogna possedere un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione non superiore a 30.000 euro. Poi, per quanto riguarda il patrimonio finanziario, bisogna avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventualità e delle eventuali disabilità che sono presenti nel nucleo familiare. Poi il reddito familiare: bisogna avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. Quindi la soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto. Quindi poi ci sono tutta una serie di vincoli legati alla presentazione della domanda e a come viene erogato e così via. Detto questo, io mi limito a, cioè, queste consistono, cioè è un excursus sulle politiche, le politiche del lavoro. E quindi passerei a analizzare la politica sanitaria. Allora, il sistema, innanzitutto definiamo cos'è il sistema sanitario. Il sistema sanitario è l'insieme delle istituzioni, degli attori e delle risorse umane e materiali che concorrono alla promozione, al recupero e al mantenimento della salute. Il sistema sanitario si compone di diversi sottosistemi che interagiscono tra di loro e nei quali operano attori diversi, ciascuno con logiche e interessi specifici. I sottosistemi principali sono tre. Cioè, il primo è il sottosistema della domanda e raggruppa tutta la popolazione che esprime un bisogno di salute e richiede prestazioni per ripristinare il proprio stato di benessere. Il secondo sottosistema è quello dell'offerta, che ha il compito di produrre e distribuire servizi e prestazioni sanitarie. Il terzo sottosistema è il finanziamento e si occupa di raccogliere e distribuire le risorse monetarie necessarie a far funzionare il sistema nel suo complesso. Il sistema sanitario persegue diverse finalità che vanno dalla prevenzione della morte alla guarigione delle malattie, dal sollievo della sofferenza all'impedimento di situazioni di cronicità fino alla promozione della salute. Le attività svolte sono molteplici e possono essere raggruppate in quattro categorie. Abbiamo la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria, la diagnosi e cura e la riabilitazione. La prevenzione primaria è volta a eliminare le cause di insorgenza delle malattie e i possibili fattori di rischio per la salute. La prevenzione secondaria è finalizzata a individuare le malattie in fase precoce e ad arrestarne l'evoluzione. La diagnosi e cura sono volte a identificare le cause delle malattie, a rimuovere lo stato patologico e a ritardare il decorso. Poi abbiamo la riabilitazione. La riabilitazione è finalizzata a recuperare le capacità funzionali compromesse dalla malattia e a impedirne la cronicità. Lo stato di salute non dipende solo dal funzionamento e dall'articolazione del sistema sanitario, ma la salute di un individuo o di una popolazione può essere condizionata in positivo, per esempio l'esercizio fisico, o in negativo, alcol e fumo, da una molteplicità di fattori che interagiscono. E questi fattori si possono raggruppare in quattro classi: il patrimonio genetico, i fattori ambientali, i fattori socioculturali, economici e gli stili di vita, l'uso dei servizi sanitari. La salute non è più, come in passato, un sinonimo di sanità, e spendere di più per la sanità non significa necessariamente migliorare lo stato di salute di un individuo. Per esempio, nei confronti delle malattie cronico-degenerative, come tumori o malattie cardiovascolari, che costituiscono più del 70% delle cause di morte nelle società industriali, l'unico rimedio efficace è l'eliminazione dei fattori di rischio, ossia il cambiamento degli stili di vita e dei modelli di produzione e consumo. E attualmente la medicina può far poco per queste malattie, ossia interviene per rallentare il decorso, riparare i danni, per riportare il paziente a una funzionalità accettabile. Il sistema sanitario invece può farsi promotore presso i decisori pubblici di altri settori affinché vengano attuate delle, tra virgolette, politiche sane, ad esempio nella produzione di energie rinnovabili, nei trasporti, nell'alimentazione e nell'agricoltura. Per funzionare, il sistema sanitario impiega risorse del sistema economico, ossia i fattori produttivi come il lavoro, i capitali, i beni e servizi, e li trasforma in prestazioni sanitarie destinate a migliorare lo stato di salute della popolazione. Il sistema sanitario quindi ha lo scopo di produrre salute e su questa base deve essere valutato. Quindi le risorse consumate si trasformano in salute. I parametri per valutare un sistema sanitario sono 4: l'efficienza, l'efficacia, i costi e l'equità. L'efficienza viene definita come il rapporto tra le prestazioni e le risorse, e quindi è relativa all'impiego economico delle risorse nel processo produttivo e viene misurata dal numero di prestazioni realizzate da un'unità di fattore produttivo impiegato, ad esempio il numero di visite per ora di lavoro medico, il numero di ricoveri annui per posto letto. L'efficacia viene definita come rapporto salute-prestazioni e essa misura il contributo dei servizi sanitari al miglioramento dello stato di salute. Quindi viene misurata dal miglioramento di salute in seguito al consumo di una prestazione sanitaria, ad esempio la riduzione delle morti per tumore al seno grazie all'introduzione di screening periodici o la riduzione del tasso di infezione per un trattamento antibiotico. I costi, in cui l'indicatore principale è rappresentato dalla spesa sanitaria totale pro capite. E poi da ultimo l'equità, cioè l'uguaglianza di accesso alle cure sanitarie. È dimostrato che la salute non dipende solo dal servizio sanitario, ma è la risultante di molti fattori concomitanti: le condizioni lavorative, l'ambiente, gli stili di vita e così via. Un sistema ideale quindi deve offrire una giusta combinazione fra tutti questi indicatori. E questi indicatori sono di difficile misurazione nella pratica. In linea generale, i sistemi sanitari dei diversi paesi sviluppati possono essere ricondotti a 3 diversi modelli istituzionali. Quindi abbiamo il sistema mutualistico, o delle assicurazioni sociali di malattia, il Servizio Sanitario Nazionale e le assicurazioni private di malattia.